Buongiorno. Ancora una volta, a nome del Gramsci e degli altri enti che hanno organizzato queste 2 giornate, ringrazio tutti i presenti e poi in modo particolare coloro che interverranno e che hanno accettato gentilmente di venire a parlare. A me spetta il compito di tenere una relazione introduttiva, cioè spiegare perché, ma questo l'ho già detto rapidamente Negrelli, spiegare perché teniamo questo convegno e soprattutto quel punto interrogativo che segue nel titolo la parola postmoderno. Non abbiamo detto il postmoderno o del postmoderno o sul postmoderno, ma postmoderno, una interrogazione. È una vecchia nostra abitudine questa. Io ricordo che 21 anni fa, nel 77, in un'altra sala, ma qui a Trieste, proprio Ulrich Schulze-Buschhaus e io organizzammo un altro convegno, sempre con un punto interrogativo nel titolo. Quella volta si intitolava in tedesco Trivial Literatur, cioè ci interrogavamo su che cosa fosse quella che i tedeschi chiamavano e credo chiamino ancora Trivial Literatur e che noi invece chiamavamo alla francese paraletteratura, paraliteratura dicevano i francesi. Era un altro idolo del tempo, un'altra moda nella quale noi non credevamo e credo che avevamo ragione a non credere, perché da ora in poi ormai nessuno parla più dopo 21 anni di paraletteratura, nemmeno in provincia. Ormai si è capito, non siamo stati noi soli, si capisce, poi si sono aggregati tanti, in tanti paesi, però siamo stati i primi, credo, a levare la bandiera della battaglia, quella era una battaglia contro la paraletteratura, per, come si dice con termine politico, rubiamo la parola ai politici, sdoganare, ecco, la paraletteratura, cioè tutta una serie di generi, il giallo, la fantascienza, la letteratura di spionaggio, i fumetti, le canzonette e altre cose, per sdoganarle dalla taccia o dal ghetto in cui erano rinchiuse con il trivial letteratura o con paraletteratura, e portarle, per quello che sono, nel mondo della letteratura, giudicando le opere non secondo i generi ai quali appartengono, generi alti o generi bassi, ma secondo il valore di ogni singola opera. Per me poi, questa era la seconda volta che compivo un'operazione di questo genere, perché già negli anni 50 e 60 avevamo fatto in tanti storici, filosofi, letterati, artisti, un'altra battaglia contro un'altra di queste parole, io quando parlo tra me e me le chiamo parole stregonesche, cioè di queste parole che vengono come un'epidemia e si diffondono rapidissimamente, proprio come le epidemie, ma poi spesso passano e sono inconsistenti. Quella volta la cosa era ancora più grave, perché era il concetto di preromanticismo, che allora dilagante e che aveva un fondo non soltanto culturale, il dire preromanticismo, ma aveva soprattutto un fondo, un retroterra ideologico, in quanto voleva dire sforzo di negare l'esistenza di un certo movimento progressista, dal punto di vista non solo poi culturale, ma anche politico, sociale, eccetera, della importanza dell'illuminismo, e invece ridurlo soltanto a un precorrimento del futuro romanticismo. Lo stesso fondo ideologico c'era più tardi poi nella trivial literature. Il parlare di trivial literature o di paraletteratura, ma non di letteratura, per dei generi nei quali, che ormai sono diventati i più diffusi, i più letti e che hanno dato poi delle opere che in tanti ormai consideriamo veramente dei capolavori, della letteratura dell'ultimo 800 e del 900, pensate appunto non solo al giallo, ma alla fantascienza, alla letteratura di spionaggio e così via. Bene, parlare di questi, ghettizzarli in quel modo, aveva anche un fondo ideologico, diciamo così, elitario. Era il credere che la letteratura, o il titolo di letteratura, o il premio, la medaglia dell'essere opere letterarie, potesse essere concesso solo a certe determinate opere caratterizzate da un certo stile e quindi rivolti a un determinato pubblico, disprezzando invece quello che, con altri termini, che voleva dire, veniva chiamato letteratura di massa. Da una parte la massa con la sua letteratura, dall'altra parte gli eletti con le loro opere, con i loro generi. E era questa la battaglia, il senso della battaglia che loro iniziavano. Il discorso sul postmoderno, al quale aggiungiamo ora, anche abbiamo aggiunto appunto questo punto interrogativo per interrogarci su esso, il discorso sul postmoderno è, direi, diverso da questi, anche se ci sono alcuni aspetti che per noi, che ci hanno spinti a unirlo in un discorso simile a quello che abbiamo fatto allora. Un discorso che non vuole assolutamente, e questo si è detto con molta chiarezza, che non vuole, almeno per me, perché non posso che parlare poi, ormai da questo momento in poi, se non a titolo personale, un discorso che per me non vuole essere assolutamente negativo. Il postmoderno esiste. Ci sono degli uomini i quali si dicono postmoderni. E come possiamo impedire a uno di chiamarsi come vuole lui? Ci sono degli uomini che si sono chiamati nel Settecento, prima nel Seicento, poi nel Settecento, arcadi. Possiamo non negare che sia esistita l'Arcadia? L'Arcadia è esistita. Tant'è vero che poi abbiamo allargato il senso di quella parola da un'accademia a tutta quanta un'età. Poi sono venuti gli illuministi, poi sono venuti i romantici, sono venuti i veristi, i decadenti. I decadenti del secondo Ottocento si sono detti decadenti. Noi siamo Bisanzio negli anni della decadenza, eccetera, cantava Verlaine. Possiamo negare che sia esistita la decadenza? Esistono. Sono esistiti. Il problema non è quello di negare che un qualche cosa esista, e non è nemmeno quello di negare l'importanza di questo qualche cosa, è soltanto di pretendere da noi e di voler chiedere agli altri un rigore quando si parla di certe cose. Quindi, se oggi si parla di postmoderno, per quelli di noi che si sono riuniti a organizzare un convegno di questo genere per discutere per 2 giorni sul postmoderno, questo significa semplicemente chiedere da noi e dagli altri la coerenza e l'ordine nel ragionamento. Ci sono non solo degli scrittori, prima degli scrittori ci sono stati essenzialmente degli architetti e degli urbanisti in America, i quali si sono dichiarati postmoderni. Poi ci sono stati dei filosofi che hanno studiato, l'ha già detto, ha parlato di un libro dei più famosi, ci sono stati storici e filosofi i quali hanno parlato del postmoderno. Poi sono venuti gli economisti e oggi abbiamo tutta una letteratura di economisti i quali parlano di postmoderno e nell'economia, o nella storia, o nella civiltà intera, nel processo storico tutto del nostro tempo, oppure parlano di termini sinonimi, che sono più o meno sinonimi, che vorrebbero dire però lo stesso concetto. Parlano per esempio di post-fordismo, di post-industrialismo, per dire le stesse cose. Quindi se c'è tutto un movimento culturale, tra cui ci sono persone egregie, diciamo così, e ci sono opere che senza dubbio vanno lette, e senza cui non possiamo discutere di questo che sta succedendo intorno a noi, noi non possiamo negare che esista qualche cosa che ha spinto queste persone a questi atteggiamenti intellettuali e spesso pratici, perché non si tratta poi solo di dirsi postmoderni, ma si tratta anche poi di scrivere delle opere o di costruire degli edifici o di costruire delle teorie economiche con un certo determinato carattere. Per cui, come poi succede sempre, a un certo momento l'essere postmoderni può diventare anche una maniera, una moda, un gioco, cioè può essere qualche cosa che ormai si fa secondo certi modelli, se ci sono le ricette per essere postmoderni e ci sono le ricette allora per diventarlo facilmente, però questo non toglie che come in tutti i tempi ci siano le ricette e quelli che lavorano secondo ricette e ci siano quelli che lavorano invece seriamente, profondamente, eccetera. Quindi il problema diventa questo. Che cosa vorrebbe, almeno per me, la prima domanda che io mi sono posto è che cosa sta succedendo, non nella letteratura sola, non nell'architettura sola, non solo nel mondo della cultura, tra letterati, storici, filosofi, economisti, ma che cosa sta succedendo nel mondo concreto, in quello degli uomini vivi, che lavorano, costruiscono, combattono, litigano, eccetera, eccetera, perché si possa parlare di questo postmoderno. Cominciamo dalla parola, allora. La parola non mi piace, questo è vero. Ma perché non mi piace? Non è per gusto mio. È perché trovo strano, ma nello stesso tempo caratteristico però, indicativo, significativo. Non sono psicanalista, credo poco alla psicanalisi. Quindi non farò della psicanalisi, faccio anzi della psicologia spicciola. Però è ovvio che quando uno si battezza e si definisce in qualche modo, deve avere qualche ragione, qualche movente. Perché dirsi postmoderni? Di solito si è parlato sempre di pre qualche cosa, ma poi questo l'hanno detto naturalmente quelli che sono venuti dopo, perché nessuno poteva essere pre qualche cosa che ancora non c'era. Però spesso poi si sono detti post, ma che vuol dire post? Postmoderno vuol dire, secondo l'etimologia, secondo un po' un minimo di logica, che chi si dice postmoderno non sa come definirsi, direi, in maniera positiva, cioè caratterizzandosi con qualche aggettivo o altro tipo di specificativo che lo caratterizzi per il possesso o l'aspirazione ad alcuni caratteri che lo possano definire positivamente. Chi diceva io sono dell'uomo illuminista, io appartengo all'âge des Lumières, all'età dei lumi, diceva un fatto positivo. Diceva io appartengo a una età che si distingua da quella precedente, perché quella era l'età delle tenebre, dicevano, e questa è l'età della luce. Ed io sono illuminato dalla luce di quelli che mi hanno preceduto, pensava soprattutto alla scienza, allora, da Galilei, a Newton, ed io illuminato da questo, e apprendendo da essi il metodo, cerco anch'io di illuminare me e il mondo e arrivare a certi determinati scopi. Cioè, era un fatto positivo. Lo stesso i romantici, quando parlavano, c'è stata la letteratura degli antichi, ora vogliamo fare la letteratura dei moderni, e questa letteratura dei moderni consiste in questi caratteri, si definivano positivamente, e così via. Il verista, il positivista, enunciano tutto un qualche cosa che li deve caratterizzare, ma essere post, postmoderno, che cosa significa logicamente, se non venire dopo i moderni? Cioè significa distinguere tra una fase, che infatti si chiamano della modernità, in tedeschi, dovrò citare qualche cosa, dicono di moderne, la modernità, o alcuni parlano poi di modernismo, distinzione tra modernismo e modernità, e noi siamo quelli che vengono dopo, ma che vengono dopo, siamo i figli, insomma, ecco, non siamo più i nostri padri o nonni, ma siamo i figli, ma con quali caratteri? Significa, secondo me, impotenza o mancanza di volontà a definirsi positivamente, a saper scegliere per sé un qualche cosa che connoti attraverso dei tratti che possano definire con precisione. Secondo, ragione perché la parola non mi piace. E qui, questa prima parte, ammetto che si possa non convenire con me Sulla seconda parte si deve convenire per forza. Dovete essere costretti a convenire con me, perché mi riferisco a fatti, non a impressioni o a desideri o a gusti miei. Moderno è una delle parole più abusate che da 5 o 6 secoli hanno corso il mondo della cultura. Basta un qualsiasi manuale di storia, o storia della letteratura, o storia-storia, o storia della civiltà, storia delle arti, eccetera, per sapere che almeno dal Rinascimento in poi, che gli uomini di volta in volta si sono definiti i moderni. Ed è giusto, ed è chiaro. Perché moderno significa quelli di oggi. Nel 600 addirittura avevano una parola più bella, più significativa, più forte. Avevano inventato anche il termine gli oggiduani, cioè quelli dell'oggidì. Odierno sarebbe poi, era un termine per dire quello che noi diremmo odierno. Gli oggiduani, noi siamo oggiduani. Certo, io non posso essere che moderno. Moderno della postmodernità, se volete, ecco. Ma anche all'interno della postmodernità sono moderno, cioè appartengo al tempo di oggi, sono oggiduano. E allora c'è stata una certa modernità che è stata quella del Rinascimento. Ci sono stati poi gli oggiduani o i moderni, dalla famosa querelle del Seicento, la querelle des anciens et des modernes. Oppure dei paragoni, se ne sono scritti tanti, il più famoso da noi in letteratura è quello di Alessandro Sassoni, il paragone degli ingegni antichi e moderni, e così via. Poi sono venuti invece gli illuministi e hanno detto: i moderni siamo noi siamo moderni, siamo gli uomini della luce contro gli uomini delle tenebre. Poi sono venuti i romantici e hanno dato altre ragioni della loro modernità, ma anche qualunque ragazzo ha frequentato un liceo italiano, di quelli dove si studiava letteratura, sa che si ricorda di Berchet e degli amici del Conciliatore, i quali parlavano appunto della letteratura. Il romanticismo è la letteratura dei moderni che si distingue per questi caratteri invece dalla letteratura degli antichi. E vorrei ricordare, non mi posso fermare sul libro, ma uno dei libri più belli che abbia letto in questi molti mesi in cui il postmoderno mi ha affascinato, ma anche tormentato, e non ho letto altro che robe sul postmoderno di tutti i generi, vorrei ricordare il discorso filosofico sulla modernità di Jürger Habermas. È un libro magnifico, filosofico, qui parla il discorso filosofico sul postmoderno, ma un discorso che comincia appunto con, lui parte da Max Weber, ma poi si fonda essenzialmente su Hegel e sulla definizione che Hegel dà della modernità. La modernità, dice, è il mondo moderno con la sua volontà di trovare in sé la norma della propria legittimazione, autolegittimarsi, autodefinirsi da sé, non ricorrendo più laicamente, laicizzandosi, era una parola che aveva usato Weber e che lui, Hegel, riprende. Quindi questo è, e Habermas anche riprende, questo è, sarebbe stata la modernità. Poi sono venute altre modernità nel corso dell'Ottocento. Allora, chi si dice postmoderno avrebbe, secondo me, il dovere, perlomeno, di definire di quale moderno è postumo. È figlio postumo, va bene. E il successore viene dopo la modernità. Ma quale modernità? Della modernità secondo Hegel? Oppure, anche questa è analizzata magnificamente nel libro che vi citavo prima, la modernità secondo Baudelaire, che ha scritto un discorso su il pittore della vita moderna, che è un discorso fondamentale per capire Baudelaire e tutta l'arte, tanta parte dell'arte dell'Ottocento e anche del Novecento. È quella modernità? O è la modernità di cui ha parlato nel Novecento Benjamin, che è un'altra modernità, anche se parte da quella di Baudelaire? Cioè, moderno è una parola di quelle tante parole che nel corso dei secoli hanno assunto continuamente dei significati e dei valori, che non sono solo significati così da vocabolario, ma sono poi valori, operativi, valori morali, valori politici, eccetera, che non sappiamo più che cosa significhi. E quando diciamo, è come se dicessimo democrazia, non basta dire io che io sono democratico, ecco, devo definire di quale democrazia sono democratico. E così nel momento in cui mi dico contro il moderno, o figlio del moderno, o continuatore del moderno, avrei, penso, il dovere di fronte agli altri, ma anche di fronte a me stesso, per chiarezza mentale, di definirmi di quali moderni sono figlio, continuatore, oppure postumo e ribelle, e negatore, eccetera, eccetera. Questo quindi per quello che riguarda la parola. Ma che vorrebbe poi dire il concetto? Il punto essenziale, allora, quindi, è questo. È inutile fare discorsi di parole. I termini sono elastici. Ci ha insegnato una cinquantina d'anni fa Saussure, ripetendo cose però dette già da altri, ma l'ha insegnato direi in forma di estrema precisione e metodologicamente sbagliato partire dalle parole per definire le cose. Si deve partire dalle cose per capirle quali sono e per esse poi trovare le parole che le possono meglio definire. Non si parte dalle parole perché discutendo sulle parole abbiamo tutti ragione. Andiamo a finire nei tanti salotti della televisione, nei tanti incontri televisivi dove ognuno urla una frase affermativa o negativa, però nessuno porta poi seriamente delle ragioni. Quali sarebbero le ragioni che possono giustificare il dire noi siamo postmoderni? Per me è ovvio, il postmoderno esiste, non può non esistere. Cioè, io non posso, ho detto prima scherzando, io non posso non essere che moderno anche in un mondo postmoderno, io non posso essere che mondo di oggi. E questo mondo di oggi, il mio mondo, immaginando perché io fossi più giovane, diciamo il mondo dei giovani o il mondo degli uomini della media età, di quelli che formano l'opinione pubblica in un determinato momento, non può essere che il mondo della realtà. E non può non essere che un mondo diverso da quello dei padri. Io ho avuto la fortuna, la considero fortuna, di vivere abbastanza a lungo per poter vedere nella mia vita cambiare il mondo continuamente a lungo e tanto cervello da poter riflettere su i cambiamenti che avvenivano nel mondo e so oggi quanto diverso sia questo mondo in cui vivo abbastanza bene, ecco, cercando di capirlo più che posso, non ribellandomi e non rimpiangendo il passato, ma so quanto questo mondo in cui vivo oggi è diverso da quello in cui sono vissuto negli anni 40, 50, quando già cominciavo a essere uomo, o quando sono vissuto negli anni 20, quando ero un ragazzo e facevo il liceo o andavo all'università, eccetera. Quel mondo degli anni 20, 30, che allora era moderno, perché era il mondo nel quale vivevamo, era completamente diverso da questo di oggi. Poi ne sono venuti altri. Quello di oggi è completamente diverso anche da quello di 30 anni fa. E chi dice che il mondo moderno, il mondo di oggi, si caratterizza per il fatto che siamo post-fordisti o siamo post-industrialisti, cioè che viviamo in una società organizzata economicamente in modo diverso da come era organizzata la società 30 o 40 anni fa, quando quello pareva il culmine, pareva bello, e si era combattuto per farlo in quel modo, oppure si combatteva per mantenerlo in quel modo contro altri che invece già lo voleva cambiare. Ebbene, io so allora che questo mondo deve essere diverso da quello. In che cosa è diverso? Credo che ci sono due o tre punti su cui tutti quelli che oggi parlano di postmoderno, indipendentemente dal valore che danno a questi fatti, però tutti concordano nel dire che sono queste le caratteristiche essenziali del mondo di oggi. Ecco, per dare un esempio, una quindicina, ventina di giorni fa è apparso su Repubblica un ottimo articolo da questo punto di vista, almeno per la prima parte, che era questa generale, di Giuliano Amato, un politologo, politico e politologo, intelligente senza dubbio. Uno può pensare poi quello che vuole, ma è senza dubbio un uomo colto e intelligente. E lui cercava appunto di elencare una serie di fatti politici ed economici che caratterizzano il mondo di oggi. E diceva, primo, un certo sviluppo dell'economia, in un certo senso, verso una globalizzazione del mondo in un determinato sistema economico, cioè la scomparsa anche di avversari o di mondi di interpretazioni o di progetti contrastanti, caduta del muro di Berlino, eccetera, eccetera, di quello che è contrastanti con quello che invece è un certo modo economico, che ci porta verso l'andare, quello che pare essere la meta fondamentale verso cui tutto il mondo tende, cioè il villaggio globale, la globalizzazione del mercato, la globalizzazione della vita pratica. Chi ha viaggiato un poco sa che dovunque vada il mondo è lo stesso, si somiglia sempre più. Le grandi differenze che caratterizzavano, almeno quelle esteriori, quelle che colpiscono, le differenze tra una città e l'altra, andare oggi a Pechino o a Shanghai, ecco, meglio ancora che a Pechino, o andare a Singapore, o andare a Hong Kong, o andare a New York e in certe città americane, è la stessa cosa, almeno la prima impressione. Ci sono gli stessi edifici, fatti nello stesso modo, gli stessi stili, eccetera, eccetera. C'è una globalizzazione piuttosto nel segno della americalizzazione, America intendendosi Stati Uniti dell'America del Nord. È uscito 7-8 mesi fa un libro molto spiritoso di un americano che ha scritto che il simbolo oggi del mondo moderno potrebbe essere il doppio arco della M del McDonald's. McDonald's come si... McDonald's, quello delle polpettine, dei hamburger, non perché se no ci sono stati anche dei McDonald's meno importanti, ma più nobili, insomma, ecco, che degli inventori di polpettine, e soprattutto poi di quelle orrende salsette, almeno per il mio gusto, che le accompagnano. Però queste salsette con gli hamburger sono oggi veramente il simbolo del mondo. Perché in qualunque paese, a Pechino c'è, me l'ha insegnato lui, me lo spiega lui, un McDonald's che sforna più di 8.000 polpettine al giorno. E in qualunque parte del mondo si vada, questo oggi è un qualche cosa, è un cibo che, come d'altra parte, in forma anche, forse altrettanto diffuso, la pizza, ecco, cosiddetta italiana, o così, peggio ancora poi cosiddetta napoletana, almeno per napoletano, ecco, la pizza italiana unisce il mondo, lo affratella, e così vale per tante altre cose. Mi ricordo una volta l'episodio, ma questi sono di quegli episodi significativi, passo la linea dell'Equatore in Kenya, la linea naturalmente non c'è, ma è simbolica, però ci sono i cartelli, zona linea dell'Equatore, eccetera, intorno ci sono quattro casupole, ma queste quattro casupole sono fatte con cassette di legno sulle quali ci sono i nomi delle sigarette americane, ecco, Marlboro. Questo è un altro fatto mondiale che unisce il mondo. Oppure, mi ricordo un'altra volta, in Indonesia, che di ritorno da un paese, da montagne bellissime, villaggi bellissimi e interessantissimi di culti ancora animistici, arriviamo in un bar, il ragazzotto che ci serve una birra sospetta che siamo, dalla pronuncia del nostro americano, del nostro inglese, che dobbiamo essere di paese diverso e ci domanda se siamo spagnoli. Gli diciamo che siamo italiani e allora lui grida Paolo Rossi, che non era il filosofo, non era, credo che ci sia anche un cantante, per lui era il calciatore, erano gli anni di Paolo Rossi il calciatore.
Fabrito.
Cioè, che?
Fabrito.
Ci sono alcune, quindi queste sono certe cose che uniscono, e poi ce ne sono tante altre più serie, naturalmente, di economia, di sistemi economici, di sistemi politici, eccetera, che portano il mondo, grazie, sempre verso una unità sempre maggiore. Questo sarebbe allora un fatto postmoderno. Un altro fatto che caratterizzerebbe il mondo postmoderno è anche, e questo è più serio, diciamo ancora, l'unificazione non solo in un mercato, ma anche in grandi trust, questo ci stiamo assistendo giorno per giorno, basta che apriamo il giornale, in grandi enti del sistema bancario finanziario. Cioè un trasformarsi profondo del sistema capitalistico che ci regge dall'Ottocento in poi. Siamo ancora in un mondo capitalistico, ma siamo in un mondo diversamente capitalistico, siamo nel mondo invece dei grandi internazionali sistemi bancari, finanziari e così via. Quindi ci sono dei fatti concreti, grossi, che valgono più degli stili letterari o che valgono più degli stili letterari o volevo dire architettonici, perché quelli sono poi gli ultimi fenomeni, sono gli epifenomeni, sono le manifestazioni, i sintomi di un qualche cosa di profondo che sta cambiando e che appunto questa organizzazione del mondo, il che significa il modo poi di organizzare e di vivere la nostra vita. Allora, che questo esista non lo possiamo negare, che questo rende il mondo di oggi diverso da quello di ieri non lo possiamo negare, che questo si debba chiamare moderno o ancora moderno o postmoderno non mi interessa niente. I nomi non sono conseguenza delle cose, i nomi sono convenzioni, questo lo sappiamo da secoli, ce l'hanno detto gli scienziati, poi ce l'hanno detto i linguisti, quindi lo chiamavano come volete perché ci mettiamo d'accordo. L'importante per me è altro, ed è quello su cui io vorrei discutere con gli amici che sono qui oggi, non di dirmi c'è quella scuola di pittura o quella scuola di architetti o quella scuola cinematografica, il cinema domani sarà il bello, perché sono i cineasti quelli che più sono, che credono nel valore di certe determinate scuole, determinati stili, che tutto questo esista, è vero, ma il problema serio è un altro, che significato ha tutto questo? Che valore ha? Ed ecco allora il valore del problema su cui vorrei fermarmi un momento. Tutto questo è la continuazione di ieri, o è invece una rottura, come dicono appunto i postmoderni più coerenti e quelli che più vorrebbero approfondire il concetto di postmoderno, è una rottura globale ed epocale? Queste rotture con il mondo di ieri sono qualche cosa che dividono la storia in due grandi fasi, come è stato per esempio col cristianesimo o come è stato poi con la rivoluzione francese, cioè quando a un certo momento veramente avviene quella che Jameson, il più intelligente a parer mio dei postmoderni, dei teorici del postmoderno, quello che con mille difetti, su qualcuno grosso mi fermerò più avanti, ma però con più intelligenza e più ampiezza di sguardo ha riflettuto, bene, o è un fatto invece che come la rivoluzione francese è una, lui usa l'americano, ma in quel momento lì usa la parola francese coupure, è una cesura, un taglio che distingue tutta una fase di storia da un'altra fase di storia, questo è il problema. E vedremo poi perché, ma si capisce perché, e questo è il problema importante. Siamo ancora nel vecchio mondo o siamo nel nuovo in un altro mondo, non più in un nuovo mondo, nel mondo della modernità, ma veramente un mondo che ha connotazioni antropologiche, mentali, sentimentali, affettive, oltre che di organizzazione sociale, economica e politica, che lo rendono completamente diverso da quello di prima? Io credo assolutamente che no. Ecco, che a questa domanda occorre rispondere assolutamente no. Noi siamo ancora nel vecchio mondo, o nel mondo moderno, se volete, in quella modernità che è cominciata con... O meglio, ha culminato perché il processo era cominciato già prima, ma era un processo sotterraneo, era la borghesia che, secondo l'immagine famosa di Marx, talpa, rodeva a mano il mondo dell'aristocrazia, però che è culminato poi nel momento della coupure, veramente, di quella grossa rottura. C'era stata la rivoluzione nel 600 in Inghilterra, poi era venuta la rivoluzione americana, poi viene quella decisiva francese, dopo la quale sapete che alla fine, alla serata in cui arriva a Weimar la notizia della battaglia di Valmy, Goethe, che era un uomo intelligente, oltre che un grande poeta, annota: oggi possiamo scrivere, dobbiamo constatare, che da oggi comincia per il mondo una storia nuova. Allora comincia una storia nuova. Ma comincia una storia nuova perché? Non solo perché hanno tagliato la testa al re. Non solo, ma perché la talpa aveva roso a fondo e si era costituita una nuova società borghese, ancora egemone, se uso il linguaggio di Gramsci, ma non ancora in possesso del dominio, che in quel momento aveva conquistato il dominio, c'era stata la rivoluzione industriale e quindi comincia veramente un nuovo mondo, che è il mondo nel quale siamo cresciuti e siamo andati avanti dall'Ottocento in poi. Però, dopo questo, non è venuta un'altra coupure, non ci sono state altre cesure, ce ne sono state continue, in ogni settore. In quello che io conosco meglio, naturalmente il settore della letteratura, quando è avvenuta la coupure, è avvenuta nel nome del romanticismo. Ma poi, già nella seconda metà dell'Ottocento, c'è stato invece il positivismo, overismo, che era una nuova cultura, tutta diversa. Quando scrivevano i tedeschi dicevano keine Metaphysik mehr, non più metafisica. Quando De Sanctis diceva sulla bandiera dove c'è scritto idea, ideale, scriviamo reale, però diceva lui il reale è un altro ideale, ma è un ideale tutto diverso. Beh, quindi c'è stata a metà dell'Ottocento un'altra cesura che ha portato a un mondo fondamentalmente con una mentalità diversa. Ma era diverso il mondo da quello di prima? Era cambiata? C'era un mondo non più borghese? No, erano ancora i borghesi in una fase diversa di quella evoluzione che era cominciata prima della Rivoluzione francese e che poi si era affermata stabilmente con la Rivoluzione francese. E l'economia era quella, era sempre il capitalismo. Era con uno sviluppo continuo delle forme di capitalismo e dell'industria, e così via. E alla fine dell'Ottocento c'è stata un'altra cesura abbastanza importante. Di nuovo si è cominciato a dire non più verismo, non più realismo, non vogliamo più queste cose. Hanno cominciato i francesi, Bourget, con i romanzieri, poi sono venuti i filosofi, poi c'era Nietzsche, e c'è tutto quello che c'è stato negli anni 90 e nei primi 7, 8, 10 anni del nostro secolo. Ed è cambiata ancora la parola da scrivere sulla bandiera, e sono cambiate le forme di arte. Ma parliamo per questo di una cesura fondamentale? Diciamo per questo che l'Ottocento e il primo Novecento rappresentano tre età nuove, completamente diverse tra di loro? Questo non l'ha detto mai nessuno e nessuno lo pensa. E così via anche nel Novecento. Abbiamo avuto la parentesi del fascismo, del nazismo, la democrazia che era stato l'ideale, quella democrazia, la democrazia ottocentesca, la democrazia borghese, però che era stato l'ideale di tutto l'Ottocento, è stato sconfitto in gran parte del mondo. C'è stato un momento che temevamo che fosse sconfitto in tutto il mondo e poi invece è stato sconfitto. Ma ci sono stati i 20-30 anni di... prima si era parlato dell'Asse Italia-Berlino, poi è venuto anche il terzo elemento dell'asse con Tokyo e così via. C'è stata quella guerra e poi c'è stato un altro mondo che è sorto. E poi è così nell'economia, le forme sono continuamente cambiate durante l'Ottocento, con un processo che non è lineare, ma che come ogni processo storico è sempre fatto di contraddizioni, perché il mondo è lotta continua, e ci sono innovazioni, ma le innovazioni offendono tanta gente e la gente reagisce in tutti i modi, nei modi più diversi alle innovazioni. E allora perché oggi dovremmo pensare che il fatto che l'economia si sia sviluppata e che in un modo diverso abbia preso un'altra strada, ma che potrebbe essere la continuazione di quella di ieri, che il mondo si è venuto restringendo sempre più ed è diventato un solo villaggio globale, perché questo dovrebbe essere un mondo nuovo? Sono cambiati veramente i valori della vita? O sono venuti dei momenti? Senza dubbio, la letteratura di oggi può piacere, può non piacere, può dare anche capolavori, può anche però apparire nello stesso tempo ripugnante con quella letteratura che è putrida, che è spesso, che è il mondo di Beckett, il mondo di Ionesco, che è il mondo di un certo mondo che va in disfacimento, il mondo di quella letteratura che si chiama Cannibale, il mondo di Stephen King e così via. Può piacere, può dare anche capolavori, questo non importa. De Santis non piacevano certe cose, però riconosceva il valore di Zola e così via. E queste sono cose secondarie, ma il mondo è veramente cambiato per questo? A me non piace certo questa letteratura, non riesco a ritrovarmi, c'è anche per gusto, per età e per altre cose. Ad altri può piacere, ma sono cose veramente epocali? O domani, tra 10 anni probabilmente, leggevo ieri uno che dichiarava: ma in fondo già il postmoderno sta morendo, già in letteratura non potremmo più parlare di postmoderno. Cioè siamo davanti a una rivoluzione o siamo davanti a una sommossa, si racconta? Mi pare che sia vero, no? Tu me lo spiegherai. Che una volta, quando il popolo parigino tumultuava per le piazze e arrivò fin sotto il palazzo reale, Luigi XVI, che capiva poco di queste cose, ecco, domandò a un cortigiano, dice: che c'è, una sommossa? E quello gli spiegò: no, sire, è una rivoluzione. Ecco, siamo allora delle sommosse, come sempre sono accadute, o siamo di fronte a una rivoluzione? Io credo che siamo di fronte a una sommossa, per due ragioni. Una, che come ho detto, quanto più il mondo si unisce, quanto più il mondo diventa uno, si allarga e si restringe nello stesso tempo, si restringe lo spazio, il tempo si accelera, però il mondo si unisce, cioè gli stessi fenomeni colpiscono un numero maggiore di uomini, tanto più è logico che le reazioni siano diverse e che il mondo diventi più orribile. Sono parole di Gramsci che dice: il mondo è più orribile, è questo orribile mondo, questo mondo complesso, difficile a vivere, che il mondo diventi più difficile a vivere e che ci siano più reazioni e quindi ci siano più modi diversi di vivere gli stessi fenomeni. Di fronte a questo fatto che chiamano l'omogeneazione dell'uomo, il fatto che il mondo si omogenizza, ci sono quelli che accettano questo. E noi abbiamo oggi due spinte contrarie, questo lo constatiamo ogni giorno. C'è una spinta verso l'unità, verso il villaggio globale, verso il mondo che è tutto uguale, ma c'è anche la spinta contraria, invece, verso le piccole patrie, verso il piccolo villaggio, verso la propria identità. C'è chi teme, e teme giustamente, non possiamo rimproverarlo, teme di smarrirsi in un mondo tutto uguale e vuole allora il suo villaggio, con la sua parlata locale, con i cibi della mamma, con la siepe, come diceva Pascoli, che lo chiude, vuole cioè delle sicurezze che gli permettano di credere in qualche cosa, di vivere come si viveva una volta tranquillamente, senza smarrimenti astrali. Tutto questo succede, è vero, e quindi può essere un fatto che spiega perché ci siano dei fenomeni così diversi. Secondo punto. Ma questo mondo che stiamo vivendo è veramente un mondo così nuovo? O è un mondo che è stato predetto perfettamente da Marx ed Engels nelle prime 10-12 pagine del manifesto del Partito Comunista di cui si sono celebrati quest'anno i 150 anni. In Italia si sono poco celebrati, ma noi stiamo pensando a un grosso convegno come Gramsci a marzo internazionale per ricordare il manifesto e per ricordare poi tutto il movimento che è passato da ricordare, capire, approfondire, ristudiare alla luce dei fatti di oggi Marx fino a Gramsci e il rapporto tra loro. Allora, io non parlo della seconda parte del manifesto, lì hanno sbagliato Marx ed Engels. Cioè quando hanno pensato che veramente come la borghesia era stata nel corso dei secoli la talpa che aveva corroso dall'interno il mondo aristocratico e l'aveva fatto cadere, così ora sarebbe successo lo stesso e all'interno del mondo borghese sarebbe stata già operosa una nuova talpa, il proletariato, il quale avrebbe corroso il mondo borghese e lo avrebbe fatto cadere. E sarebbe stata la rivoluzione e sarebbe venuta allora una nuova fase del mondo all'insegna di una società senza classi e senza Stato. Questo si è rivelato utopico. Con la caduta del mondo di Berlino, del muro di Berlino e di altri muri di tutti i generi, questo si è rivelato una, possiamo dire, generosa, possiamo dire negativa, possiamo dire felice, infelice, possiamo giudicarla in tutti i modi, non importa, ma dobbiamo dire si è rivelato un'utopia. Però le prime 10-12 pagine sono un'altra cosa. Le prime 10-12 pagine sono per me una delle opere più alte che io conosca della storiografia mondiale. Cioè sono le pagine in cui Marx ed Engels fanno rapidissimamente la storia di quello che era stata l'opera della borghesia all'interno del mondo aristocratico e di quello che la borghesia dopo la rivoluzione vinta in questi 40 anni o 50 anni che separavano la rivoluzione dal 47-48 quando Marx ed Engels scrivevano il manifesto che aveva operato invece la borghesia. Sono pagine di estrema intelligenza dove essi dicono che cosa stava succedendo e quella descrizione di questo mondo che veniva tutto già globalizzato dalla borghesia, questa descrizione di un mondo in cui la borghesia borghesizzava il mondo intero e usano già un termine che è ancora più forte, mondializzava il commercio, queste pagine sono profetiche. Perché queste pagine, perché la storia, quale è venuta dai primi anni dell'Ottocento fino a oggi, se la rileggiamo con attenzione e se non arriviamo al paradosso di credere che ogni 40-30 anni ci sia stata una rivoluzione globale, universale, eccetera, che è una cosa ridicola, che ogni generazione insomma ha fatto la coupure di Jameson in maniera totale, allora dobbiamo riconoscere che la storia dell'Ottocento e del Novecento è andata come doveva andare, attraverso rotture, lotte, eccetera, però è andata avanti secondo quel modello, secondo l'indicazione che essi davano. Ecco, per esempio, dicono il bisogno di uno smercio sempre più esteso per i suoi prodotti sospinge la borghesia a percorrere tutto il globo terrestre, cioè quello che è successo dopo, che cosa è stato economicamente se non il creare con il colonialismo prima, ma anche con la continuazione dopo la fine del colonialismo, se non creare un commercio mondiale, se non a unire tutto il mondo in una sola rete di mercato, la borghesia ha già tolto ha tolto di sotto ai piedi, all'industria il suo terreno nazionale, cioè l'industria non è più nazionale, l'industria sta già diventando 1848 in supernazionale. Quello che è il mondo di oggi. Così ancora. La borghesia costringe tutte le nazioni ad adottare il sistema di produzione della borghesia, le costringe a introdurre in casa loro la cosiddetta civiltà, cioè a diventare borghesia. E questo processo verso il mondo del villaggio globale, non è questo? Non è un processo verso la borghesia? Non stiamo assistendo a un processo continuo verso la scomparsa delle classi tipiche, degli stati che hanno caratterizzato per secoli o per millenni il mondo, per diventare tutti uguali, vestire allo stesso modo, mangiare allo stesso modo, pensare allo stesso modo, divertirci allo stesso modo, eccetera, eccetera. Cioè siamo in un processo di globalizzazione, che è quello che Marx ed Engels hanno predetto, analizzando appunto la natura di quel capitalismo borghese che con la rivoluzione era diventato ormai l'egemone, era diventato il sistema di vita. Allora, secondo me, ecco, è impossibile parlare di rottura globale. Siamo di fronte ad un fenomeno, ma siamo di fronte poi a un fenomeno veramente universale? Cioè, chi ci garantisce? Io so che non è così. Chi ci garantisce? Quale teorico di scuole o scuolette postmoderne, sulla base di quale autorità, di quale esperienze, garantisce che questo, i suoi fenomeni artistici, i suoi gusti nell'architettura, nell'urbanistica, nella pittura, nel cinema, nella letteratura, siano veramente fatti mondiali e non siano semplicemente che un aspetto, una reazione degli uomini di oggi ai grandi fatti di economia e di storia che succedono? Noi conosciamo una sola cultura in realtà. Io citavo prima Jameson. Jameson senza dubbio è molto intelligente. Jameson ha scritto delle cose, secondo me, molto intelligenti, ne ha scritte anche altre però, che lasciano terribilmente perplesso. Quando Jameson, a un certo momento, illustrando il mondo che lui studia, che è poi essenzialmente, anzi solo il mondo americano, dice: è il momento di ricordare al lettore il fatto evidente che tutta questa cultura postmoderna, mondiale e tuttavia americana, è l'espressione interna e sovrastrutturale che di tutto il nuovo corso del dominio economico e militare, no, di tutto il nuovo corso del dominio economico e militare dell'America. Cioè, non è altro che una creazione del nuovo corso militare e economico americano. America intende lui gli Stati Uniti. Nel mondo, in questo senso, come per l'intera storia di classe, l'altra faccia della cultura è sangue, morte, tortura e orrore. Il passo per me è terribilmente interessante, per varie ragioni. È un passo denso, è un passo in cui lui intanto ammette che questo mondo postmoderno, quale si sta diffondendo nel mondo, è un mondo americano, degli Stati Uniti, statunitense. Ammette però che c'è un'altra faccia nel mondo. E questa faccia quest'altra faccia è sangue, morte, tortura, orrore. Lui non lo dice, ma io credo di sapere la fonte di questa frase. Le ultime parole sono tolte di peso, senza dubbio, dalla crisi dell'illuminismo, da un passo famoso della crisi dell'illuminismo di Adorno e Horkheimer, dove, quando parlano del Rinascimento italiano, e quando parlano della grandezza artistica, eccetera, del Rinascimento italiano, però dicono questo mondo di arte, di bellezza, poggia, di gioia, poggia tutto su sangue, orrore, eccetera, delle masse. Jameson ripete questo. C'è un'altra faccia del mondo. Quest'altra faccia, però, mi domando io, è solo sangue, morte, tortura, orrore, o è anche, però, sforzo di ribellione contro questo? O è anche tentativo, conscio o inconscio, riuscito o non riuscito, e qualche volta ormai riuscito ad altissimo livello anche, di creare una cultura alternativa? Siamo tutti postmoderni? O ci sono quelli che non sono postmoderni e che non lo sono consapevolmente? È uscito in questi giorni proprio un libro tradotto in italiano, Cultura e imperialismo, di Edward Said, un palestinese, arabo quindi, che è vissuto poi, ha studiato e vive e insegna negli Stati Uniti e in Inghilterra. Io ne ho pubblicato sulla rivista che faccio Problemi, nell'ultimo numero, ne ho pubblicato la premessa. A me quel libro sembra una delle cose più grandi, uno dei libri più grandi che siano stati scritti in decenni e decenni. Un libro di un uomo che fa nello stesso tempo lo storico, l'economista, il critico letterario. Ci sono delle analisi di romanzi di Kipling o romanzi di Conrad che per me stanno all'altezza delle migliori analisi critiche di De Santis. E per me dire De Santis significa dire qualcosa di estremamente serio. Ecco. Vabbè, tutte queste, leggete, io vorrei che si leggesse Said e vorrei che aveste potuto ascoltare tutti come ho ascoltato io l'anno scorso a Napoli in un congresso di un'associazione, International Gramsci Society, internazionale, il discorso di uno australiano, ma compariranno gli atti e si potrà leggere, un discorso di un australiano su quella che è la cultura del suo paese e dei paesi del mondo orientale. E per questo ne sentirete parlare, credo, poi oggi da Silvio Albertazzi, che ha scritto su queste cose un libro estremamente bello a parer mio, che ci fa conoscere, estremamente utile, ecco, poi se sia bello o no ve lo vedrete voi, ma che in ogni caso però è certo estremamente utile perché ci fa vedere come accanto alla cultura, alla letteratura del postmoderno americano, poi non americano, statunitense, perché poi c'è García Márquez, ci sono poi gli scrittori americani del Sud, c'è un'altra arte anche nell'America del Sud, ebbene, ci fa vedere come accanto a quella ci sia anche un'altra cultura nel mondo che dà libri grandi di arte, grandi romanzi, che possono contendere la palma con quelli occidentali e soprattutto che dà poi delle figure come quella di Said. Ecco, per me quindi il mondo è diverso, è più ampio, è più complesso. E va cercato, e bisogna cercare di capirlo nella sua complessità, non gonfiando i fenomeni. Anche Negrelli giustamente mi avverte che mi restano 5 minuti, ma io ero arrivato proprio alla fine, come nel duello di Cyrano di Bergerac. Ed ecco al fine della ballata, io tocco, quando finisco l'ultimo... Che?
Al fine della ricerca.
Del mio discorso io tocco. Ecco, allora ero arrivata alla fine e volevo dire quella che per me è la ragione profonda del perché ho pensato e ho suggerito agli amici del Gramsci di tenere questo convegno con questo titolo e con questo tema e con queste domande, perché dentro di me ho queste domande e sono... cerco di rispondermi da me, però sarei lieto, e per questo ci riuniamo, se potessimo discorrerne insieme e poteste aiutarmi a rispondere. L'essere postmoderno, di questo postmoderno reale, concreto, cioè dei libri che si pubblicano oggi di letteratura, di questo mercato delle pulci a cui certi libri appartengono, di certi film, di certe opere d'arte, per me non è un fatto neutro, per me è un fatto serio, estremamente serio, che coinvolge tutta la nostra vita politica e morale. Perché i casi sono due. Se questo postmoderno, cioè su questi fatti che vi ho detto, portassero solo a queste conseguenze, se il mondo dovesse essere questo, quello che ci rappresentano certi autori americani, quelli che ci rappresentano gli ultimi nostri scrittori, quelli cannibali o altri come li chiamano, ebbene, direi che possiamo chiudere bottega. Veramente staremmo inutilmente ad aspettare che venga Godot. Il mondo sarebbe finito. Il mondo non è finito, e io spero che non sia finito, non più per me, ma spero che non sia finito, per l'amore che ho per il mondo, ma il mondo non è finito solo se pensiamo che certi fenomeni di stanchezza, di relativismo, di sfiducia nel tutto, di non pensare più che ci possa essere una verità, che ci possa essere qualche cosa di bello, che il mondo sia veramente il girare così intorno a quel palo, aspettando tristemente un Godot che non viene, allora il mondo sarebbe finito. E invece, se non è finito, se pensiamo che questo sia solo un epifenomeno, se è un momento di stanchezza del mondo, come possono essere stati altri nel corso dell'Ottocento e del Novecento, il nostro dovere di uomini è quello di fare che finisca presto, ecco, e che venga invece anche, o che almeno che la gente legga accanto a certi libri, legga anche altri libri, abbia anche altre idee, maturi anche un'altra concezione di un pensiero non debole, ma forte, quanto più forte è possibile. Grazie.